Amen. Allora andiamo avanti con il nostro, diciamo, discorso spirituale, se si può dire così, azzardo, cioè nel senso che quello che stiamo cercando di fare è di condividere dal tesoro della tradizione della Chiesa, è quello che sto cercando di condividere e quello che anch'io a mia volta no, ho ricevuto e che fa parte del grande tesoro della Chiesa che dobbiamo riscoprire, un po' è stato messo da parte, no? E allora parlavamo della vita nello spirito e del fine della vita cristiana nell'acquisizione dello Spirito Santo, che è la vita di Dio, la partecipazione alla vita trinitaria. Il nostro Dio non è un individuo, ma è una comunione, è tanto unita da essere uno. Noi non riusciamo a cogliere, no, come può essere, però in qualche modo ne cogliamo le tracce, no? Cioè in fondo anche quando nella nostra esperienza qualche volta può succedere che in una comunità fra fratelli e sorelle si sente più la comunione nell'amore, ci si sente uno. E in modo pieno, assoluto, no? Misterioso, il nostro Dio è comunione, no? Di persone diverse che sono uno. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Normalmente a volte non siamo stati tanto educati a un respiro trinitario, nel senso che qualche volta qualche persona è venuta da me a dire: ma padre, io a chi devo pregare? C'è della serie, c'è chi prega a Gesù, c'è chi prega allo Spirito Santo, tanti in questo periodo, e al padre meno, perché poi sapete col padre, il padre, no? E dicevo già altre volte che anni fa incontrai un gruppetto vicino Roma che stavano facendo una raccolta di firme per chiedere al Papa, allora Giovanni Paolo II, di istituire nella Chiesa una festa Dio Padre, perché loro ragionavano così: noi a Pasqua festeggiamo Gesù, a Pentecoste festeggiamo lo Spirito Santo e Dio Padre quando lo festeggiamo, no? Io penso che dal cielo Gesù continuava a dire: perdonali, che non sanno quello che dico. Però non è neanche colpa loro, no? Cioè, nel senso che a volte non siamo stati educati a questo respiro trinitario. Padre Spillich, no? Diceva che nell'antichità ogni dono viene dal Padre per mezzo di Gesù, nello Spirito Santo, e ogni preghiera nello Spirito Santo per mezzo di Gesù va al Padre. Quindi c'è una dimensione, anche noi presbiteri, quando preghiamo a nome di tutta la comunità la preghiera eucaristica, noi ci rivolgiamo al Padre per mezzo di Gesù nello Spirito Santo. Allora, e attenzione, questo fra l'altro ci dice che il pregare un Dio comunione ci immette immediatamente nella comunione, ci vuol spingere alla comunione. E allora, dicevamo, i luoghi dove si può attingere questo spirito, e poi l'ultimo passaggio era a che cosa lo spirito ci porta, ci spinge, ricordate, alla conversione, alla nascita e al mutamento dello sguardo. E l'uomo e la donna spirituale è come se lo sguardo viene liberato, è capace, come dire, di in qualche modo di cogliere più nella globalità le situazioni, le persone. No? Noi vedete tante volte noi i nostri sguardi sono un ladro, non è che diciamo è una persona che ha sbagliato, che sta sbagliando, ma è una persona, no? È un tossico, non è che diciamo che è una persona che purtroppo, no, è dipendente dalle droghe, eccetera, eccetera, no? Un migrante è una persona, sta andando via dalla sua terra, no? Cioè noi definiamo, inscatoliamo le persone a partire da un qualcosa, no? Cioè, e lo sguardo liberato, lo sguardo d'amore è sempre più grande, perché non perde nulla, è più aperto. E allora l'uomo e la donna di Dio, ecco, c'è una visione interiore che si apre, perché parte da un cuore più libero, più capace di cogliere tutti gli aspetti, quelli più problematici e quelli meno. Lo spirito ci porta all'umiltà. L'umiltà intesa come un aderire al nostro humus, cioè alla nostra terra. L'umiltà non è di quelle persone che dicono no, io non valgo niente, no, io sono proprio l'ultimo, no, non valgo niente. No, qualche dono Dio te l'ha fatto, bene, ringrazia Dio. Poi abbiamo anche, ma aderire a quello che siamo, no? Cogliendo quello che il Signore ci ha donato per vivere con gli altri, non per metterlo sopra, come dire, io sono migliore di voi, no, ma perché ciascuno, no? Ricordate anche la parabola dei 10 talenti, 5 talenti, un talento, così è, io guardo sempre con un pizzico, o forse più di un pizzico di invidia, dei gesuiti che parlano 7-8 lingue così, con una capacità di passare da una lingua all'altra, no? Io faccio fatica con l'inglese e non lo imparerò mai bene, mai, no? E però è così, cioè non ho questa capacità che di, no? È così. Allora, il fatto è, ma lui ce n'ha di più, io ce n'ho di meno. Come sappiamo, alla fine, quando il padrone tornerà e chiamerà il resoconto, cioè quello che vorrà sapere è i tuoi talenti, tu che ne hai avuto 10, tu che ne hai avuto 5, tu li hai messi in gioco nell'amore? Questo conta. Non averne di più, averne di meno e stare a confrontarsi chi è più bravo, chi è meno bravo, ma quello che hai, che sia tanto o sia di meno, l'hai giocato nell'amore? Questo ci chiederà il Signore. E allora, ecco, l'umiltà come poter cogliersi con più verità in quello che siamo davanti a Dio. C'era una frase di un monaco ancora vivente che dice che in qualche modo la salvezza è camminare sempre più in una vita senza illusioni e senza vergogne. Senza illusioni di quello che vogliamo essere e senza vergognarci di quello che anche siamo. Ci sono delle cose di noi che sono complesse, fragili, deboli, cioè, e ci sono, allora senza farci illusioni e senza neanche vergognarci di quello che siamo. Quindi aderire alla nostra terra con tutti i nostri limiti. E questo lo possiamo fare solo nell'amore dello Spirito Santo. Solo se in qualche modo cogliamo che c'è un amore gratuito che ci ama così come siamo e quindi possiamo essere così come siamo. Lo spirito ci spinge alla lotta, ne abbiamo parlato diverse volte, e attenzione, in questa lotta una dimensione importante e di lotta è la pazienza. La pazienza. nella lettera ai Colossesi, sì, al capitolo 1, versetti 9-11, si dice: anche noi non cessiamo di pregare per voi, perché possiate piacere in tutto al Signore, rafforzandovi con ogni energia, secondo la potenza della sua gloria, per poter essere forti e pazienti in tutto. Questo tempo che stiamo vivendo, che non sappiamo quando finirà, non ci chiede di essere forti nella pazienza? Sono quelli che dicono: no, ma io non ce la faccio più, no, non ce la faccio più. E dopo che l'hai detto, che fai? Vabbè, sfogati un po', e dopo che l'hai detto, andiamo avanti. Questa è la nostra realtà che dobbiamo vivere e attraversare. E allora questa forza di Dio è la forza dello Spirito, e chi in qualche modo si radica sempre più nella parola piena di Spirito Santo, che è la parola di Dio, porterà il frutto della pazienza. E in Luca, al capitolo 21, versetto 19, si dice, nella nostra traduzione italiana, si dice: con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Questo versetto potrebbe essere anche tradotto in un altro modo, cioè: nella pazienza voi assumerete i vostri veri volti, cioè sarete pienamente voi stessi. Nella pazienza voi assumerete i vostri veri volti. Come sappiamo, no, la lotta di ogni giorno, certi problemi li risolviamo, altri non riusciamo a risolverli e dobbiamo andare avanti con i problemi. E che fai? No. Cioè, dobbiamo portarli. No, forti e pazienti in tutto. Ultimo, su cui voglio fermarmi, è la testimonianza e la preghiera. Lo Spirito ci spinge alla testimonianza e alla preghiera. E per gli antichi, in qualche modo, la misura della nostra testimonianza è a misura della nostra preghiera. Cioè di quanto noi siamo in relazione con Dio, e questo noi mostriamo, no? Nella nostra testimonianza. Ora io vorrei iniziare in questi ultimi, adesso per quello che ci rimane, poi domani e dopodomani, e qualche nota sul discernimento, che è una dimensione importante degli esercizi spirituali ignaziani, però come Papa Francesco diceva un po' di tempo fa, adesso non ricordo esattamente quanto, comunque Papa Francesco ci aveva ricordato che il discernimento è una dimensione abituale della vita cristiana. E questo naturalmente un po' perché molte volte noi parlavamo del discernimento che è necessario ad alcune persone, tipo i padri spirituali, le madri spirituali hanno bisogno di discernimento, i pastori nel loro guidare la Chiesa hanno bisogno di discernimento, il discernimento si fa vocazionale, c'è tutto un discernimento vocazionale, ma poi no, sembrava che la vita quotidiana andasse così, cioè qualche gesuita diceva: dobbiamo entrare in discernimento, cioè quasi come se c'è una vita in cui tu sei tranquillo e poi a un certo punto devi fare un discernimento. E no, Francesco ci dice che il discernimento è qualcosa che ha a che fare ogni giorno con tutti i cristiani, dal Papa all'ultima, no, persona che consideriamo più povera, più, no, meno conosciuta nella Chiesa. Ora, ecco questa dimensione fondamentale, no, della vita cristiana, tra l'altro è ritornata anche facendo problema nell'Amoris Laetitia, no? Cioè quindi nel capitolo 8, a proposito anche di tutto il discorso sui nostri fratelli e sorelle che sono divorziati, eccetera, tutte le varie situazioni complesse. E allora, ecco, questa cosa sul discernimento che da una parte può sembrare anche qualcosa di nuovo, ma non perché il discernimento sia nuovo, ma perché noi un po' l'abbiamo un po' dimenticato, no? Cioè Papa Francesco, che c'ha una delle prime cose che fece quando è diventato Papa, ci invitò a vivere l'anno della misericordia, ricordate? In cui più abbiamo pregato, ascoltato sulla... Allora un amico prete mi diceva che verso la fine dell'anno della misericordia una signora anziana è andata da lui e gli ha detto: Don Mimmo, posso farti una domanda? E lui ha detto: signora, certo, dica, ma che è sta novità della misericordia? No. E lui ha detto: ma effettivamente proprio... Però purtroppo, dato che la misericordia era per i defunti, qua la giustizia, la misericordia per i defunti, non è, abbiamo un po' messo da parte, no? Per cui riprenderla è stata quasi una novità. Così a volte anche il discernimento. Perché poi noi ci siamo illusi che bastavano le regole per andare avanti. Cioè noi sappiamo come le cose stanno, abbiamo il codice comunale, come l'impiegato comunale, no? Che uno va a fare una richiesta, lui vede il codice, vede come dice il codice e dice: così è. Dice: ma io veramente, no, guarda, c'è scritto, ma io non so, no, c'è scritto. E quindi noi tante volte, no, bastava applicare il codice, la regola dice così, la dottrina dice così, no? E l'applichiamo. E invece ci stiamo accorgendo, qualcuno non se ne vuole accorgere, anche in alto qualcuno non se ne vuole accorgere, che non basta, abbiamo bisogno della parola di Dio nella tradizione, ma c'è bisogno di questo e c'è bisogno di guardare le persone in faccia e di cogliere come c'è una realtà complessa, che va ascoltata la parola di Dio, va ascoltata la tradizione e poi c'è la realtà che va ascoltata. E perché vedete, poi ci illudevamo anche che così avevamo chiaro tutto, ma la realtà non è mai chiara, è complessa, la realtà non è chiara, è complessa, molte volte è grigia. E bisogna cercare di discernere da che parte c'è un po' più di luce. E allora ecco, il discernimento per poter vivere una vita sensata. Una vita sensata che è una vita in cui si cerca di ascoltare, di riflettere, di capire e di intuire da che parte. E la parola discernimento è anche il verbo poi che noi troviamo molto nelle lettere di Paolo, ha a che fare con il distinguere per decidere, saggiare, mettere alla prova, sperimentare, esaminare, e anche un guardare e un riguardare, cioè nel senso che noi tante volte cogliamo che non basta un primo sguardo per leggere una realtà, c'è bisogno di guardarla e riguardarla. No, se una persona viene e dice io ho sentito di essere chiamato alla compagnia di Gesù, allora se questo gesuita ha un po' di testa, se non si lascia prendere solo dal fatto che non ci sono, non abbiamo molti novizi e dobbiamo riempire il noviziato, dice subito sì, vieni, guarda, eccetera. Se questo gesuita ha un po' di testa, dice vabbè, vediamo. Prendiamoci del tempo per saggiare, mettere alla prova quello che tu senti. Perché come sappiamo, quello che sentiamo non è immediatamente, non siamo sicuri che sia immediatamente. No, uno può essere veramente perché in qualche modo il Signore lo chiama, uno perché magari ha incontrato un gesuita simpatico, gli è venuta la cosa, però non è chiamato. E allora, vedete, questo è un'esperienza che cogliamo facilmente, ma tutta la vita è così. Quindi è un saggiare, un leggere e un rileggere. Giovanni Climaco, che è stato un grande monaco, ha lasciato degli scritti importanti, diceva discernimento e gradi nella vita. Allora, lui rifletteva sul discernimento che ha dei gradi nella vita. Adesso mi spiego. Il discernimento nei principianti è una conoscenza autentica di se stessi. In coloro che sono a metà del cammino è un senso spirituale che distingue il bene dal male, e nei perfetti è una scienza infusa per divina illuminazione che è in grado di illuminare con il proprio lume anche ciò che negli altri rimane coperto dalle tenebre. Cerchiamo di ridirlo, vedete, un primo discernimento, e poi torneremo su questo, è che conoscere in maniera più possibile autentica chi sono io, e vedremo cosa c'è nel mio cuore. Un passo secondo è riuscire a distinguere in quello che c'è nel mio cuore ciò che è bene e ciò che è male, e un terzo passaggio più alto è per coloro che in qualche modo, proprio per dono di Dio e per la confidenza, familiarità con il Signore, riescono a cogliere subito dove c'è il bene e aiutano da altri a trovarlo. Sant'Ignazio, negli esercizi spirituali, ricordate nelle regole del discernimento degli esercizi spirituali, dice, della prima settimana, dice che regole del discernimento per avvertire e conoscere in qualche modo ciò che si muove nell'anima, nel cuore, per trattenere i buoni pensieri, i buoni movimenti e per respingere i cattivi. Vedete, qui ci sono un po' le prime due fasi, no? Per avvertire e conoscere in qualche modo ciò che portiamo dentro. E adesso torneremo, no? E una volta che in qualche modo abbiamo preso contatto con ciò che portiamo dentro, cercare di cogliere il bene e respingere invece i movimenti. Allora, io vi presenterò però domani il discernimento attraverso tre domande: e cosa discernere, con quali strumenti discernere e chi opera il discernimento. Quindi cosa discernere, con che cosa discernere e con chi opera, chi è colui che opera il discernimento. Ne parliamo poi domani e dopodomani. Buon appetito a voi.